Vi capita spesso di pensare alla vita cristiana, alla relazione con Dio, al vostro desiderio di ubbidire a Dio come a una chiamata alle armi, come a uno stare in situazioni in cui siamo sotto attacco. In queste settimane, quando ho pensato a questo, mi è tornata alla mente una frase di un brano che ha scritto C.S. Lewis, e lo sono andato a cercare e ve lo riporto. Lui dice nel libro Il cristianesimo così com'è: una delle cose che più mi stupirono quando lessi per la prima volta seriamente il Nuovo Testamento fu il fatto che parlasse tanto di una potenza oscura nell'universo, un potente spirito malvagio ritenuto come la causa della morte, della malattia e del peccato. La differenza è che il cristianesimo ritiene che questa forza oscura sia stata creata da Dio e che quando fu creata fosse buona e che si guastò in un secondo tempo. Il cristianesimo concorda con il dualismo nell'affermare che l'universo è in guerra, ma crede che sia una guerra tra forze indipendenti, ma non crede che sia una guerra tra forze indipendenti, crede che sia una guerra civile, una ribellione, e che noi viviamo in una parte dell'universo occupata dai ribelli, un territorio occupato dal nemico. Ecco cos'è il mondo. Il cristianesimo è la storia di come il re giusto sia venuto sulla terra, potremmo dire in incognito, e ci chiami tutti a partecipare a una grande campagna di sabotaggio. Effettivamente la Bibbia non ci nasconde questo aspetto della vita cristiana. Prendo due brani a caso, due brani fra i tanti che potrete trovare nella Bibbia. Il primo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni. Al capitolo 16, Giovanni riporta le parole di Gesù che dice ai suoi discepoli, al verso 23: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio perché io ho vinto il mondo. Il contesto del capitolo 16 è un momento nel quale Gesù sta iniziando a dire seriamente ai suoi discepoli quello che sarebbe accaduto a lui e a loro. Lui sarebbe morto, sarebbe risorto e poi sarebbe andato via e tornato dal Padre. E loro, i suoi discepoli, si sarebbero trovati a vivere la loro vita non più con Gesù fisico tra loro. E dice queste parole: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. L'altro brano appartiene proprio a uno dei grandi, diciamo, esponenti di quelli che rimasero quando Gesù tornò al Padre, cioè Paolo. E in una lettera che scrive ai suoi amici cristiani a Tessalonica, nella prima lettera che scrive ai Tessalonicesi, a un certo punto nel capitolo 3, pensa al momento che stanno vivendo loro, che è un momento difficile. Dice che stanno vivendo molte tribolazioni, anche loro. E dice che aveva pensato di mandare Timoteo da loro per incoraggiarli. E dice proprio questo nel capitolo 3: mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e per confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati, poiché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto e voi lo sapete. Se mettessimo insieme in una frase un po' sintetica questi due passaggi, potremmo dire: nel mondo avremo tribolazioni ed è a questo che siamo stati destinati, ma facciamoci coraggio perché Gesù ha vinto. Ora, Lewis ci ha spiegato bene un po' il perché, ok, viviamo sotto attacco. Quello che io vorrei fare questa mattina con voi, anche seguendo il percorso che stiamo facendo in questa serie, è rispondere a una domanda precisa, che è un po' uscita anche nelle preghiere di questa mattina: come costruiamo, come popolo di Dio, in maniera poi personale, ma anche insieme, quando siamo sotto attacco? Come come costruiamo quando siamo sotto attacco. E forse in questi giorni quello che stiamo vedendo dai TG ci fa capire meglio quello che accade quando si è sotto attacco. Quando si è sotto attacco c'è la distruzione. Le bombe distruggono i palazzi, le strade, le città, ma c'è anche, stiamo vedendo, anche una distruzione che non è fisica, appartiene a quello che non riusciamo a vedere, la guerra, questa situazione. Quando si è sotto attacco viene distrutta la fiducia, la speranza, la gioia nei cuori delle persone. Però stiamo anche vedendo tra le tantissime iniziative, sia quelle dei cristiani ma anche quelli che non credono in Dio, di come nonostante questi attacchi distruttivi qualcosa viene anche costruito. Le tante azioni d'aiuto che stiamo vedendo, di assistenza, a cui appunto stiamo appunto assistendo, mirano a costruire lì dove quelle bombe stanno distruggendo. E nella vita cristiana succede qualcosa di molto simile. E lo abbiamo visto in questa serie finora. Sia in Nemia sia in Romani abbiamo letto di opposizioni, di difficoltà che da una parte in Nemia avevano lo scopo di sgretolare l'unità e di impedire a Nemia e al popolo di ricostruire le mura, impedire di togliere quell'umiliazione in cui gravava il popolo di Israele, che aveva portato Nemia a tornare a Gerusalemme e ricostruire le mura. Ma anche in Romani abbiamo visto difficoltà sia dentro la Chiesa sia fuori dalla Chiesa, che miravano a rendere il messaggio del Vangelo nelle vite delle persone non efficace, non in grado di realizzare quell'amore vero che ci chiede il Vangelo, o come abbiamo visto l'ultima volta, di non realizzare quell'accoglienza sincera nel popolo di Dio. Se da una parte abbiamo visto Nemia che diceva ai suoi, mentre costruivano le mura, di tenere con una mano gli attrezzi per costruire e con l'altra la spada per difendersi, ricordando loro che comunque Dio avrebbe sostenuto e combattuto per loro, dall'altra abbiamo visto Paolo che di fronte alle sfide e agli attacchi che venivano soprattutto dal peccato sulla vita dei suoi amici a Roma, chiede loro di gettare, al capitolo 13, via le opere delle tenebre e indossate le armi della luce. Oggi quindi entriamo un po' più nel vivo di questo tema, costruire sotto attacco, quando siamo sotto attacco, e lo facciamo con il capitolo 6 di Nemia. Nemia in questo capitolo ci racconta in particolare tre attacchi nei suoi confronti per colpire prima di tutto lui, ma poi, come vedremo in secondo momento, tutto il popolo e tutto quello che stavano facendo di buono. Li vedremo ad uno, cercheremo di fare insieme delle riflessioni per rispondere alla nostra domanda: come costruire come popolo quando siamo sotto attacco? E allora iniziamo dal primo attacco che troviamo al capitolo 6 di Nemia. Quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: «Vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono». Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: «Io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». 4 volte essi mandarono a darmi la stessa cosa, a dirmi la stessa cosa, e io risposi loro allo stesso modo. Quella che nel verso 2 abbiamo visto sembra una richiesta di buon senso, molto civile: troviamoci assieme, parliamone, viene chiaramente letta da Nemia come una minaccia chiara alla sua vita. Lui, abbiamo detto, volevano farmi del male, dice. Mi colpisce questa lettura di Nemia. Lui non dice che volevano fargli perdere del tempo, Lui dice che volevano fargli del male. Neemia è pienamente cosciente di questo. Se sapessi che delle persone mi vogliono incontrare per farmi del male, sinceramente non sarei molto, molto tranquillo dentro, sarei preoccupato, teso, avrei paura. La risposta di Neemia però mi colpisce ancora di più. Non li attacca in maniera preventiva, non fa la prima mossa, non li accusa cercando di svelare i loro loschi piani, ma nemmeno fugge o si ritira in un luogo irraggiungibile da loro. Spesso, quando si descrive la paura, gli psicologi e i biologi parlano di un meccanismo che chiamano lotta o fuga, che in inglese è molto bello, è fight or flight. L'idea è naturalmente questa, cioè che di fronte a una minaccia le creature, cioè noi possiamo rispondere in maniera istintiva o affrontando la minaccia con violenza o ritirandoci dalla scena della minaccia. Ma nella sua risposta, che abbiamo visto, Neemia sembra concentrarsi su qualcosa di ancora più importante della sua sicurezza personale. Si concentra sul lavoro che sta facendo, si concentra, abbiamo visto in queste volte, su quella che è la sua chiamata, sulla sua missione. Io sto facendo un gran lavoro, fece rispondere a quelle persone, non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. Il primo attacco, quindi, è un attacco che vuole distrarre Neemia da ciò che è più importante, anche più importante della sua sicurezza. Un attacco subdolo, che non si mostra nella sua ferocia da subito, ma che invece richiede una particolare attenzione per capirlo veramente. E nella sua risposta, in quello che abbiamo letto, io sto facendo un gran lavoro e non posso venire, è come se Neemia volesse dire a queste persone: ma lo capite che non sto facendo tutto questo per me? Lo capite che non lo sto facendo per la mia reputazione? Lo capite che se anche voi mi volete fare del male, qui c'è in gioco qualcosa di molto più grande della mia vita e della vostra? E lo abbiamo detto in questa serie, cosa c'era di più grande. Perché stava ricostruendo quelle mura? Quando Neemia tornò a Gerusalemme, lo rese chiaro subito, lui era tornato per ricostruire, non perché voleva tenere fuori i persiani, non perché voleva diventare re, non perché voleva chissà cosa fare. Lui voleva togliere il popolo dall'umiliazione e la vergogna, ci dice al capitolo 1. Cioè, in altre parole, voleva prevenire quegli errori che avevano portato quella situazione lì, prima che sia la Siria che Nabucodonosor entrassero. Il popolo si era allontanato da Dio. Il popolo a un certo punto nella sua storia non aveva più vissuto con la consapevolezza della santità di questo Dio. Aveva profanato tutto. Gerusalemme, abbiamo detto più volte, per Dio non era solo un luogo fisico, ma è il luogo che lui aveva scelto per il suo nome. Neemia lo ricorda nella sua preghiera al capitolo 1. Era la dimora del nome del Dio del cielo e della terra. E lo scopo principale di quel muro, della missione di Neemia, era creare un segno visibile per preservare e ripristinare la santità di quel Dio. Era già stato costruito il tempio, ora bisognava costruire le mura come segno della santità di quel luogo. C'era il Dio del cielo e della terra. Ecco a cosa serviva quel muro. Ed ecco perché era così importante costruirlo. Lasciare quel lavoro significava per Neemia andare contro la sua identità, l'identità sua e del popolo, dimenticare chi erano veramente. Neemia quindi, quando risponde a questo primo attacco che voleva distrarlo, abbiamo detto, dalla sua chiara missione, non mette al centro se stesso, ma la chiamata di Dio, ma nel fare questo mette al centro la sua vera identità, preserva la sua vera identità, che è legata al Dio di Israele. Questo primo attacco mi ha ricordato un altro primo grande attacco, Ed è il primo grande attacco che Gesù, che Satana sferrò nei confronti di Gesù nel deserto. Dopo aver digiunato, ci dice Matteo, al capitolo 4, Gesù, 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio». La proposta che arriva a Gesù da parte di Satana è anche essa una proposta di buonsenso. Pensa a te stesso, goditi la vita, hai fame, hai tutte le possibilità per mangiare, mangia. Ma soprattutto quello che Satana fa in questa proposta, mette in crisi l'identità di Gesù. Poco prima, Matteo ci dice, al verso prima di quello che abbiamo letto, che c'era stato il battesimo. E durante il battesimo di Gesù, a un certo punto, Dio aveva detto: «Tu, questo di Gesù, questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E arriva Satana e gli dice: «Se tu sei figlio», con una richiesta molto semplice e subdola, vuole colpire l'identità di Gesù. Come in Neemia, questo primo attacco che Satana sfera nei confronti di Gesù mira a distrarre e confondere Gesù da quello che lui era venuto a compiere e quindi dalla sua identità, cercando di mettere la sua attenzione su se stesso in un modo non coerente con quello che lui era veramente. Una cosa che non aveva ben capito Satana, credo, e non la capirà mai, perché non l'ha mai capita, è che quando mettiamo Dio al centro della nostra vita, stiamo scegliendo di volerci bene, più di quanto potremmo mai fare mettendo noi stessi al centro della nostra vita. Quando mettiamo Dio al centro della nostra vita, stiamo scegliendo di volerci bene, più di quanto potremmo mai fare mettendo noi stessi al centro. Il primo attacco, quindi, è un attacco che cerca di distrarci da ciò che è prioritario per la nostra vita e per la nostra identità. Quando arriverà questo attacco, quali armi decideremo di usare? Quelle che ci aiuteranno ad emergere, a imporci, oppure che ci aiuteranno a preservare la nostra dignità ritirandoci nella nostra safe area? Oppure con fermezza, come abbiamo visto in Neemia e come abbiamo visto in maniera perfetta in Gesù, sceglieremo ciò che è prioritario per la nostra vita: l'amore per Dio, Dio, la sua volontà, il desiderio di voler vivere in ubbidienza a Lui, di pensare la nostra vita come totalmente, integralmente appartenente a Lui. Dio setta le nostre priorità. L'amore per Dio è in grado di darci la giusta visione per rifiutare ciò che si muove contro la nostra identità di figli appartenenti a Dio. Il primo attacco alla distrazione mette di fronte la scelta delle priorità. Il secondo attacco di Neemia ci fa fare un passo in più e leggiamolo dal verso 5 di Neemia 6. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto: «Corre voce fra queste popolazioni e Gasmul afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura. E stando a quel che si dice, tu dovresti diventare loro re, e avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re sotto il quale lavorava Neemia. Vieni dunque e parliamone assieme». Io gli feci rispondere: «Le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio, il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami». Una lettera aperta equivaleva oggi a un articolo di giornale, o a un tweet, o a un messaggio Facebook. Insomma, non era qualcosa di privato, era qualcosa di pubblico. E il secondo attacco di Neemia è frutto della volontà di voler vedere le cose nel modo sbagliato. La visione di quelle persone, lo abbiamo visto in questi versi, non era quella vera. È fortemente influenzata, possiamo dire, dalle loro passioni interne, dalla loro invidia, dalla loro rabbia, dal loro egoismo, dal loro egocentrismo. Leggono la realtà come non era, vera. E Neemia risponde che quello che c'è scritto in quella lettera non è vero, non è la verità. Ora, davanti a un attacco del genere, come ci si arma? E mi faccio capire meglio. Sanballat dice che Neemia voleva ribellarsi e diventare re, e Neemia dice: no, non è vero quello che dici tu. Oggi diremmo la mia parola contro la tua. E possiamo immaginare che anche in questo secondo attacco Neemia doveva provare una grande paura. C'è scritto che quelle parole potevano ritornare al re. Il re poteva venire a sapere di quello, poteva bloccare un'altra volta i lavori come aveva fatto anni prima, poteva richiamare Neemia, poteva far finire tutto, o il popolo poteva farsi convincere di quella visione delle cose e abbandonare la ricostruzione. Possiamo immaginare, Neemia poteva avere paura di queste conseguenze. Una delle cose però che nel nostro XXI secolo, nella cultura che ci circonda, nei film, nei libri che leggiamo, vediamo spesso, è che se sai di essere però nel giusto, non devi avere paura. Forse però credo che la visione biblica abbia qualcosa in più da dirci. E vi riporto una frase di un autore di un libro che sto leggendo in questo momento. La distinzione, questo libro parla del coraggio nella Bibbia, e lui dice: la distinzione non è tra persone che temono e persone che non temono. La distinzione è in ciò che si teme. Gesù disse: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può distruggere sia l'anima che il corpo nell'inferno. La differenza, quindi, è dove porta la paura. Verso l'autoprotezione o verso Dio? Di fronte a un attacco del genere, il segreto non è non avere paura, ma far sì che la paura e il forte senso di ingiustizia e di vulnerabilità che possiamo leggere in Neemia ci portino nella giusta direzione, verso Dio. Quando andiamo da Dio, accettiamo che quello stato di vulnerabilità dove siamo in quel momento, solo Lui può capirlo, e può capirlo veramente, e può capirlo con giustizia, perché lui è il Dio della giustizia e perché lui sa la verità. Neemia, davanti a quelle accuse, sa bene che sono false, ha la coscienza pulita, lui sa che è una visione distorta, ma nello stesso tempo la cosa più importante che fa è rivolgersi a Dio. L'abbiamo letto: Dio mio, fortificami. Quando siamo vulnerabili, Dio può fortificarci. Se ci fortifichiamo da noi, Dio non può fortificarci. Quando siamo vulnerabili, Dio può fortificarci. Se ci pensiamo noi a fortificarci, Dio non può fare nulla. Facendo un salto, questo secondo attacco ci riporta all'altro secondo attacco, perché Satana non si fermò quel giorno nel deserto. Il diavolo lo portò con sé, e ritorniamo alla tentazione di Gesù e al secondo attacco di Gesù. Lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, un'altra volta, gettati giù, perché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: è altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Anche qui Gesù si è dovuto confrontare con una visione delle cose di se stesso e di Dio stesso, totalmente sbagliata, non vera. Quello che Satana gli stava chiedendo era di farsi riconoscere da tutti come quello che era, il figlio di Dio, ma con modi che non erano in linea con quelli che Dio, Padre, aveva scelto per lui. Gettati dal tempio, così tutti ti vedono e la fai finita, tutti capiscono chi sei, perché Dio stesso l'ha detto, si prenderà cura di te, non permetterà che tu vada a terra. Perché devi aspettare il momento giusto? Possiamo parafrasare la tentazione, l'attacco di Satana. Perché devi vivere in modo così miserabile? Tu sei il figlio di Dio. Devi uscire allo scoperto. E insino a questa cosa qui, lo devi pretendere da Dio, perché Dio lo ha detto, lo ha scritto. Fa parte delle sue promesse. Devi guidare tu il gioco. È come se gli dicesse a Gesù, non Dio, tu lo devi guidare. La risposta di Gesù segna una strada diversa. Lui sceglie di affermare che lui in realtà di quel Dio si fida, che avrebbe accettato la strada della vulnerabilità che lo avrebbe portato alla croce. Non era quello il momento di farsi riconoscere come figlio di Dio, ma alla croce. Perché il Padre aveva stabilito così. E anche Gesù cita la Bibbia, ma questa volta la cita nel modo giusto, dalla prospettiva giusta. Non avrebbe dovuto o voluto tentare Dio, non ce n'era bisogno, perché? Perché si fidava di Dio. Perché in lui, in Gesù, erano chiari e veri l'amore e la cura di Dio, e sapeva che lo sarebbero stati anche nella strada che di lì a poco avrebbe preso, cioè la strada appunto della croce. E se ci pensiamo, anche il passo che cita Satana dice la stessa cosa, se abbiamo gli occhi di Gesù sulla Bibbia. Quando diranno cose false su di noi, quando ci troveremo in questo genere di attacco, cosa faremo? Quando saremo vittime di ingiustizia, di ingiustizie, di falsità, ce la prenderemo con Dio perché lui non sta facendo nulla? Cercheremo di imporre a lui una strategia di azione, perché sappiamo che è giusto, e quindi gli diremo fai così e così? Cercheremo con le nostre risorse di proteggere la nostra reputazione, fare di tutto per affermare che non è vero? O con piena fiducia chiederemo a Dio di darci la forza di farci stare in quella situazione in piedi? Perché ci fidiamo di lui, perché sappiamo che lui sa la verità, perché sappiamo che lui è un Dio di giustizia, perché sappiamo che alla fine farà giustizia e la verità non sarà dimenticata. La vulnerabilità con Dio non è un segno di debolezza, ma di vero coraggio. Chiedere a Dio di stare in quella situazione in piedi, saldi con lui. Il secondo attacco, quindi, che è quello dell'ingiustizia, gli pone di fronte, davanti, la vulnerabilità. Abbiamo visto la distrazione è davanti e dall'altra parte le priorità, l'ingiustizia e la vulnerabilità. E ora passiamo al terzo attacco che riceve Neemia. Io andai a casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Metabel. Ora egli se ne stava rinchiuso là e mi disse: troviamoci assieme nella casa di Dio dentro il tempio e chiudiamo le porte del tempio, perché essi verranno a ucciderti e verranno a ucciderti di notte. Ma io risposi: un uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel tempio e vivere? No, io non vi entrerò. Io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunciato quella profezia contro di me perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato. Lo avevano pagato per impaurirmi e per spingermi ad agire in quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore. Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat, di queste loro opere. Ricordati che anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. In questo ultimo attacco che leggiamo, in questo capitolo, nel capitolo 6 di Neemia, succede una cosa nuova. I nemici molto probabilmente avevano convinto i suoi amici a tradirlo. Perché dico questo? Abbiamo visto che Neemia nemmeno si avvicinava ai vari Sanballat, ma qui invece va a casa di questo Semaia. Evidentemente era uno di cui si fidava, evidentemente era una persona con la quale stava lavorando. Ma a casa sua si accorse invece che quello che Semaia gli stava dicendo sotto forma di una profezia non era totalmente la verità di Dio. Certo, stava dicendo la verità e lui lo sapeva che quelle persone lo volevano uccidere, ma nel momento in cui Semaia gli propone una soluzione si accorge che qualcosa non va. Perché? Perché chiede a Neemia di fare due cose che lui sapeva non avrebbe potuto e dovuto fare. La prima era quella di fuggire. Abbiamo visto perché non voleva fuggire, perché quella missione era talmente importante, era più importante della sua vita stessa. E la seconda era quella di entrare nel Tempio, ma lui come laico non poteva assolutamente entrare nel Tempio. E a Neemia non passa nemmeno per la testa di accettare il compromesso. Ma sì, no. Subito dice no. E se ci pensate, in fondo si parlava della sua vita, e a parlare era un suo amico, ma lui dice no. La sua lealtà e obbedienza a Dio e la sua volontà di portare a termine la missione che Dio gli stava dando escludono qualsiasi compromesso che avrebbe invece fatto crollare tutto, la sua credibilità, la sua integrità, la sua irreprensibilità e tutto quello che lui stava facendo per Dio. Riconosce e capisce subito che dietro quelle parole ci sono i soliti nemici, i nemici di sempre. E come aveva fatto finora, in maniera decisa, rifiuta la loro proposta. Di nuovo, perché non è una proposta che ha lo scopo di onorare Dio, ma solo loro stessi. E questo terzo attacco ci porta al terzo attacco e ultimo, almeno per quel giorno, nel deserto. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, perché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Come Neemia, Gesù conosceva Dio pienamente, abbiamo visto, si fidava di Lui. E così come gli aveva fatto capire poco prima Satana che essere in relazione con Dio non significava testare Dio, ma fidarsi di Dio, onorare, ubbidirgli, ora in maniera netta gli dice: Satana, basta, vattene. Non vuole scendere a compromessi con lui. Nella nostra cultura occidentale del XXI secolo, del 2022, facciamo facilmente compromessi, perché per noi è difficile sempre pensare o quasi sempre in termini di bianco o di nero. Abbiamo trovato questa bella immagine della gradazione di grigi, ok? E siamo appunto abituati a ragionare molto spesso in quella gradazione. E se da un lato questo può essere un buon modo per affrontare alcune situazioni, perché ci evita per esempio di agire in maniera frettolosa e sbagliata, ci apre al dialogo con le persone, all'ascolto per capire meglio quello che sta accadendo, questo terzo attacco ci richiama all'urgenza di evitare questa scala di grigi quando abbiamo a che fare con Satana. Questo approccio con lui non funziona. E sapete perché? Perché nella scala di grigi Satana ci costruisce le strade, i ponti, e in quella scala di grigi, attraverso quello che lui ci costruisce, il suo scopo è farci del male, cioè portarci sempre, 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 sempre più lontano da Dio. All'inizio le sue proposte possono sembrare anche ragionevoli, così come l'erano per Neemia e per Gesù stesso, ma dietro c'è quella volontà di distruggere la nostra vita, perché il suo scopo è allontanarla sempre e sempre di più da colui che è vita. che è amore, che è gioia, che dà senso alla nostra vita, cioè Dio. Il terzo attacco quindi è quello dei compromessi con il peccato, anche in condizioni in cui non siamo così in allerta. Abbiamo la forza di dire con fermezza no al peccato, senza scendere a compromessi con esso? Abbiamo visto quindi tre attacchi, la distruzione e di fronte c'è una scelta delle la distrazione e di fronte le priorità, l'ingiustizia e dall'altra parte la vulnerabilità di andare da Dio e fidarsi di Lui. E ora il terzo attacco, il compromesso, e di fronte la volontà con fermezza di rimanere integri. E l'integrezza nella Bibbia non è solo un concetto morale, è più un concetto architettonico, no? Vi ricordate la storia delle case che dice Gesù? La casa integra è quella che rimane tutta stabile. La nostra integrità davanti a Dio è rimanere e far stare tutta la nostra vita davanti a Dio, non alcune parti sì e alcune parti no. C'è una cosa nel brano, per concludere, c'è una cosa nel brano di Neemia che accomuna tutti e tre gli attacchi. Forse ci avete fatto caso. In tutti e tre è presente l'invito a trovarsi assieme. C'è questa parola che viene ripetuta tre volte. Troviamoci assieme. Ma abbiamo visto che Neemia rifiuta tutte e tre le volte, così come fa Gesù con Satana. Lo rifiuta fino a mandarlo via, scacciarlo. Questa mattina abbiamo iniziato la nostra riflessione con questa domanda: come costruire come popolo di Dio quando siamo sotto attacco? La prima cosa che dobbiamo sapere è che è possibile costruire. Ed è possibile costruire perché, come abbiamo visto, Dio, Gesù, ha vinto. Gesù ha passato, e lo abbiamo visto nella tentazione, lo vedremo alla croce. Gesù ha passato quello che noi stiamo passando e ha vinto, ha resistito, non è sceso a patti, compromessi con il peccato. E quindi una verità, una prima verità che possiamo portarci a casa, molto concreta, è il conforto di questa notizia. È il conforto che troviamo in Gesù. Se stiamo passando, se siamo sotto attacco, se la nostra vita spirituale è sotto attacco, troviamo conforto in Gesù. Lui ha vissuto le nostre tentazioni e ci capisce, ci accoglie e ci dice che si può vincere. Ma per vincere dobbiamo ricordare una cosa molto semplice. Abbiamo bisogno di allenarci alla resistenza. Questa cosa succede in tutte le cose che riguardano la nostra vita, la maratona. Non puoi pensare di fare una maratona e di resistere a una maratona nella gara. Faccio una gara e sviluppo la mia resistenza. No, devi arrivare alla maratona avendo sviluppato la resistenza di resistere alla gara. Ed è così per la fede. Gesù ha vinto perché nei momenti di pace e di calma lavorava sulla sua capacità di resistere al diavolo. Come? Stando con Dio. E chiama anche noi a vivere come Lui, per poter vincere, per poter resistere. Possiamo farlo, ma abbiamo bisogno di allenarci alla resistenza. Per questo, lo ricordiamo sempre in questa Chiesa, è fondamentale vivere insieme a Dio. Conoscerlo, sempre. Avere una comunione con Lui sana, vera, costante, intima. Conoscere quello che Lui ci ha lasciato nella Bibbia, vivere con Lui integralmente ogni aspetto della nostra vita. E se da un lato, come fecero Neemia e Gesù, dobbiamo allontanare e dire rifiutare la proposta del peccato di stare assieme a noi, dobbiamo e possiamo invece accettare l'invito di Gesù di stare assieme a Lui. E questi simboli che prenderemo ora, ci ricordano questo. Possiamo sederci a tavola con Gesù. Qui, in maniera comunitaria, oggi, ma anche ogni giorno nella nostra quotidianità. Lui ha già segnato la strada della resistenza e della vittoria. e ci aiuterà a costruire anche sotto attacco.